Sracconti, a cura di Fabio Calvi. Un pranzo non potuto finire. Liberamente tratto dall'omonimo racconto apparso nel 1921 di Francesco Chiesa nella raccolta Racconti puerili e da Colloqui di San Silvestro di Romano Amerio. Regia Fabio Calvi.
Titolo ambiguo per una collana di racconti. Racconti puerili. Non volevo che fossero solo racconti dell'età puerile, ma forse anche racconti con animo puerile. Piccole inezie, perché no? Sciocchezze, inezie, cose da nulla. Come la storia di un pranzo di famiglia non potuto finire. Come molte cose che non potrò finire. Il difficile non è scrivere, il difficile è il non scrivere, il difficile è cancellare. Mi viene quasi voglia di fare un piccolo bucato di nostalgia, tornare indietro di 50 anni quando lo pubblicai e quando ero più o meno nel mezzo del cammin di nostra vita. Adesso sono 100 gli anni, vale a dire 400 stagioni. Di che perdere il conto?
Potremmo allora, caro Chiesa, considerare le nostre chiacchierate come colloqui di San Silvestro, quando ci si riempie di buoni e a volte di eccelsi buoni propositi.
Oh, acciacchi permettendo, io me ne starò su questo divanetto, un poco angusto, ma utile alla mia povera schiena. E lei, Amerio, avvolto da quella poltroncina che lei indossa a pennello, sapesse come siano molte le cose che non potrò finire.
Un amico carissimo mi raccontava proprio ieri di un sogno selvaggio che lo aveva colto mentre si faceva il pomeridiano sonnellino. Si era svegliato perché lo avevano sepolto con un cappotto che non era il suo preferito. E in una cassa non inchiodata. Questo era giusto, voleva così. Lui desidera ardentemente l'accertamento sicuro della avvenuta fine.
Timore di essere sepolto vivo e l'illusione per la quale noi, quando immaginiamo il nostro corpo morto, vi attacchiamo sempre la sensibilità e perciò ci scegliamo al cimitero un campetto solatio e preferiamo la terra alla fredda urna.
Allora, salute!
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 Salute. Salute. Viva! Gli inviti salute. Domenicali in casa della distinta famiglia Chiesa.
Oh,
vedo anche il giovane Francesco.
Sì.
Con la faccia di uno che farà... Il macellaio? No, di uno che scriverà tanto. Oh,
grazie per il complimento.
Buon appetito a tutti!
Buon appetito!
Vedo che siete a fine antipasto. Comodi! Comodi! Nessuno si muova! Se ne vedo uno! Abbandonare la forchetta! Me ne vado!
Ci rimettemmo a sedere, tranne quei due paesanoni di cugini, i Cavagna, marito e moglie, che se ne stavano in piedi impalati, senza sapere cosa fare. Lui con la bocca piena di pane e salame, e la diletta consorte con il coltello pericolosamente impugnato. Sedettero con ritardo.
Oh!
la minestra farebbe resuscitare anche un morto. Altro che i nostri decotti. Ottimo, questo bianco della casa.
Oh, davvero ottimo, davvero ottimo.
Zia Marianna, i poveri Cavagna, mica cattivi in fondo, lappano su la loro minestra con grandi grugniti di soddisfazione.
Già, bei parenti abbiamo, Oh, signore, ho perso la minestra dal cucchiaio.
Oh, ma non importa, non fa nulla.
Tutti a guardarla. Il caldo della minestra le veniva giù per la faccia, goccioloni, che la zia veniva racimolando sul mento con la sua manona rugosa, color barbabietola. Zia Marianna, non fa nulla. La minestra si confonde sulla tua camicetta violacea.
E si mangia sempre da Shuri, da re in questa casa.
È vero.
E come? Salute!
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 Non vedo l'ora di gustare il fritto misto di fegato e di cervella.
No,
specialità dell'amabile signora Chiesa.
Oggi è domenica, proprio il giorno degli scherzi innocenti. Il signor Ambrogio, un vero e gaudente scherzaiolo, nonché amabile lontano parente, non ti va a pizzicare il braccio della vecchia Carolina? E la poverina rovescia un paio di bicchieri di bianco.
Che allegria!
Porta buono!
Salute!
Salute! Salute!
Bel villano quel vostro signor Ambrogio. In casa mia non entrerebbe certa gente. Uno scandalo! Belle amicizie che ha tuo padre. Maleducato!
Ah, oh, povero Francesco, lasciatelo stare. Oggi non è giorno di prediche.
Io non c'entravo nulla con il maleducato. E quella perfida zia Veronica non si era nemmeno degnata di smentire. E per ripicca mi gettai sulla frittura, masticandola e divorandola con una furia da non dire. Francesco, mi disse gioiosa, metti il Caruso. Niente di meglio per allietarci e preparare lo stomaco per il lesso.
Discorrendo di morte, ma senza mai pronunciare morte, mi diceva prima che lei non riesce a mettersi nell'animo di quelli che, dovendo morire, vogliono morire. Però non bisogna riluttare alla morte. Vano e stolto quel seghez che ma visiga intorno al cupin, può forse fa da baia par un pez, ma l'è visin.
Il sonno eterno accentua il distacco, bisogna accettarlo. Anche se so che a lei, caro professor Amerio, non riesce di trovare alcuna differenza tra l'accettare di morire e il voler morire quando ci tocca. Tra volente ed accettante.
Atroce sentire nel nostro dialetto metal via. Seppellire. I morti vengono rimossi, allontanati dalla società, come rifiuti inutili. Questo è il mio sentimento quando sento una simile locuzione. O quando si dice tirapè, cioè un servo umilmente devoto e ossequioso. In origine il tirapè era l'aiutante del boia, che quando l'impiccato non moriva subito, gli dava uno strattone per l'ultimare l'opera omicida.
Beva la cioccolata, le si sta raffreddando.
Ah, la sua cioccolata è migliore di quella di Casa Vegezzi.
La Casa Vegezzi. Quanti ricordi. Avevano anche un casino di campagna sopra Castagnola. Da liceale ci si andava per conversare, per disputarci. Si beveva pure e ogni tanto si rissava, insomma, si festinava, come ai pranzi della mia famiglia. Un lento festeggiare.
Ah, me la ricordo bene, la signora Vegezzi. Era una Parini di nascita, donna arguta e benefica, non senza sbalzi di umore, come quella volta che un mio esimio collega, il professor Sambucco, le bocciò un figlio.
Che paese! Un badola venissi a buciare il fie d'un patrizio luganese.
Quando morì un mio cognato, l'avvocato Brenno Bertoni, per inciso, un uomo di alto valore, di profonda cultura e di liberi sensi, con il quale ebbi profondissime divergenze, ma che non intaccarono mai la nostra amicizia, la Vegezzi disse alla vedova: «Ta podat stimat davec un mortin scibel».
Un lesso così bello, davvero con i fiocchi. Per conto mio una buona fetta di manzo fagiano. Buono. E per conto mio rinunzio a tutto il resto.
Il lesso è come il pane, come il vino. Uno ne può prendere tutti i giorni dell'anno e non se ne annoia mai. Wow. Mangiare di magro, lo dice anche Santa Romana Chiesa.
Caro il mio reverendo, trinciare, disossare è la mia specialità. Da dottore, intendo dire.
Lo ammiravo estasiato, tanta maestria. Dentro di me mi nacque la voglia di studiare medicina.
Ecco fatto! Lavoro di Cesello!
Sì.
Ora servitevi!
Non troppo per il mio delicato stomaco, eh?
Piuttosto prendo il magro. Ma sì, anche un'anca. Dottore, per carità. Non troppo vino, signor Cavagna, eh? Salute!
Salute! Salute!
Cin cin!
Io di questa roba non ne prendo! Cetrioli sotto aceto mi fanno schifo. L'anno scorso nell'ola dei cetriuoli cadde un bel lumacone. Colpa della serva, che non mette mai i coperchi alle cose. Senza occhiali lo avevo preso tagliato a fettine e me l'ero ingoiato tutto.
E com'era?
Mica cattivo. Mi creda, reverendo, mica cattivo.
Bei discorsi da fare a tavola, eh?
Non esageriamo. Mangiamo anche le lumache, quindi.
Amen.
E via con la salsiccia di fegato con contorno di cavolfiori.
Della salsiccia feci dono sotto il tavolo al Pucci, il gattone di famiglia che, per sbaglio, si pappò pure una foglia di cavolfiore.
Caro Chiesa, e queste belle bottiglie ornate di muffa e ragnatele? Grazie! All'assalto!
Sì!
Salute, sì, salute, dottore! E figli maschi!
Sì!
Faccio fatica a respirare, troppo, ben di Dio!
Amen! Faremo quaresima domenica prossima. Nostro Signore ha onorato anche a tavola.
Non se la offenda, caro reverendo. Sa ella che si deve ad un papa l'invenzione delle bretelle?
Chiederete perdono a nostro Signore.
Quel tale papa alla settima portata non trovava più buchi nel cinturone.
Vero,
perché bisogna stringerci il ventre, che è una cosa così bassa e variabile? Ci vuole un appoggio per le brache più in alto e diventa le bretelle.
Caro professore, si sta bene qui sotto la pergola. Si vede un poco del Ceresio. Qualche pescatore arriva assonnato. Una carrozzina di quelle da signori. E il nuovo bus elettrico. Addio al tramvai, lento a macinare il tempo e le rotaie. Il vecchio studio radio al Campo Marzio. Ricorda che quando nel 1933 si discusse la denominazione da dare alla radio Monteceneri, qualcuno propose di chiamarla stazione emittrice della Svizzera italiana?
Ricordo, e come, il tapino non sapeva che emittrice significa urinatrice e vien da mingere e non da emettere.
mezzo piccione di questi e vado diritto diritto in paradiso.
L'aspetterò insieme a San Pietro.
Salute!
E all'altra metà del piccione.
Salute anche a San Pietro.
Salute. Quanto a ella, caro dottore,
sì,
le ricordo che fandonie come quella delle bretelle, delle quali io peraltro faccio buon uso, non si raccontano nemmeno per ridere. Non si possono fare quattro parole qui da noi, nel nostro amatissimo dal signore Canton Ticino, cantone cattolicissimo, senza tirare in ballo e preti e frati e vescovi e il papa. Lasciate questi discorsi ai framassoni. Gentaglia!
I framassoni di Mendri... Meglio non dire dove, ma non lontano da questa amabile casa, la sera di questo ultimo venerdì santo, tennero una cena in una osteria e fecero la comunione con tante fette di salame. Infami!
Lo sapevo! Lo sapevo! Devo andare a dire un santo rosario sotto la pergola, in remissione.
Ma no, beva un altro calice, reverendo. Se la prende per così poco?
Così poco?
Ma cosa dovrei dire io che quando sento in giro che noi dottori ammazziamo la gente e non corriamo il rischio di finire in galera e che ci facciamo pagare per di più? Un mio collega, non faccio il nome ma lo conoscete tutti, quando si beve un bel calice di vino rosso si fa il segno della croce proprio come un prete che dice messa.
Rimango solo perché vedo arrivare la lepre, la mia pietanza preferita. Quando si va a letto a stomaco pieno, si dorme bene e non si fa peccati. Al rosario ci penso dopo, quando voi uomini andrete a fumarvi il solito brisago o a tirar su tabacco da naso.
La natura umana, come nella vita degli uomini, così nella vita della natura, non bisogna guardare troppo in particolare se si vuol trovarla bella. Anche il Leopardi scrutava con apprensione nel suo giardino fiorito la sofferenza, la malattia, il male delle creature vegetali. E in natura l'aquila, grande predatrice di lepri e di marmotte, deposita di solito due uova. Sgusciano gli aquilotti. Ma dopo qualche giorno il primo mangia il secondo e così in una settimana cresce di 6 chili.
Gli uomini rifuggono dalla morte, sia essa idillica o tragica o naturale, ma non ci riescono perché la morte è nel corpo della vita.
Sì, certo.
Non amo, vista la mia età, indugiarvi di proposito sulla idea di morire, ma non me ne sgomento. Mi sovvengo di letture giovanilissime, quasi infantili, su pratiche di antichi popoli. Vi erano tra di loro anche quelli che mantenevano con grande cura i cani dai quali far divorare poi il proprio cadavere.
Mettiamola sul semiserio, pensando ai camposantini di campagna, che entrambi preferiamo, e che sono assai più trionfo della vita vegetante e irruente che non memoria dei morti. O perlomeno vi regna grande armonia tra le due funzioni. Ricordare i morti pensando alle civette che fanno il nido fra i muri, che fanno ombra alle tombe.
Per dirla come quel poeta maiuscolo, Berto Barbarani, veronese eccelso: «O bel camposantin perso per strada, vivere onesto e poi borlarte dentro, no! La morte non è sta gran secada».
Sì, è vero.
Oh, nessuna seccatura, ma uno stare vicini, quasi a scaldarsi. Ho
dovuto chiedere il permesso per allontanarmi. Una scusa, dovevo prendere aria. Tra i commensali era apparsa un'enorme montagna di pasta frolla, fumeggiante e odorante di rum, di pesche giulebbate e urla di gioia, e la zia Marianna intenta a soffiare, spaventata, con quella sua boccaccia che avrebbe spento un vulcano.
Bravo, il mio Franceschino, che non ti dimentichi della povera zia Lia.
No, certo.
Sei venuto a farmi visita.
Sì, sì, sì.
Sento il vociare scomposto che sale dalle scale. Il mio cuore malandato. Vedi, i piatti ancora intatti. Mi trattano peggio di un cane. Mi danno gli avanzi e loro giù a ingozzarsi come porci. Una bestialità a sprecare tanta bella roba per riempire la pancia a quei morti di fame. Ma già, quella zucca di tuo padre.
Scesi alquanto indignato, poverina. Soffriva di mania di persecuzione, essendo lei la zia meno usciura. Riuscii tuttavia a riprendermi un istante e a rivedere giuste le facce della gente.
No! Scusate! Scusate!
Cosa è successo?
Mi sovvengo ora di un invito a cena con gli amici del partito al Grotto.
No.
Devo a malincuore abbandonare la dilettissima compagnia. Meglio lasciar riposare lo stomaco per qualche ora. Polenta e uccelli.
Rimango!
Come si fa a rifiutare?
Salute.
Naturalmente in casa mia non ci furono mai pranzi del genere. Una tranquilla dimora borghese, senza molti grilli per la testa, né sulla tavola. Si viveva e si mangiava con molta decenza e molto decoro.
Allora quel pranzo non potuto finire non era altro che una iperbolica rappresentazione, per certi versi, di un'altra iperbolica e costante presenza nostrana, il Canton Ticino?
Certo, certo. Già prima, nel 1899, avevo scritto una dozzina di lettere iperboliche.
Ne venne poi una bella derivazione per il nostro amato cantone. La Repubblica della Iperbole, o più recentemente delle banane. Mi è sempre piaciuto questo passaggio, illuminante. E siamo nel 1899.
Già.
Lo so quasi a memoria. Il giudice Pecora, che possiede come giudice le medesime competenze che io potrei addurre per diventare, supponete, astronomo, guidatore di un pallone aerostatico o odalisca nel serraglio del Gran Sultano. Eppure, da parecchi lustri, il suffragio popolare si manifesta decisamente in favore di lui.
Maiuscolo fenomeno nell'iperbole. Il nome era ovviamente inventato, ma il personaggio è veramente esistito. Di cognome non molto differente dalla pecora. Eravamo sempre nel mondo animale.
Leggo il resto. La memoria, sa, facilita ogni tanto. Gran numero di suffragi, perché si fa eleggere in una mezza dozzina di società filarmoniche, presidente di molte società di mutuo soccorso o di mutuo incensamento. Tutti i soci votano per lui, come lui stesso, del resto. Di natura duttile, malleabile, impastabile e infinocchiabile in tutte le guise e le salse. E poi, perché gli avvocati, grandi elettori in terra iperbolica, non amano di regola i giudici intelligenti? Avvocati, ingegneri, farmacisti, dame di carità, pizzicagnoli, tirapiedi, reverendi e monsignori, tenitori di osterie, erano loro allora i menatorroni e il gregge belando li seguiva.
Bel gregge! Solo 100.000 allora. Oggi quasi tre volte tanto.
E
E oggi come stiamo a proposito di iperbole e dintorni?
Per la serie Sracconti, a cura di Fabio Calvi, vi abbiamo presentato Un pranzo non potuto finire, liberamente tratto dall'omonimo racconto apparso nel 1921 di Francesco Chiesa nella raccolta Racconti puerili e da Colloqui di San Silvestro di Romano Amerio. Personaggi e interpreti: Francesco Chiesa, Augusto Di Bono; Romano Amerio, Antonio Ballerio; il giovane Francesco Chiesa, Matteo Carassini; il dottore, Massimiliano Zampetti; lo zio prete, Luca Macciacchini; la zia Marianna, Yasmin Mattei; la zia Veronica, Margherita Coldesina; la zia Lia, Sabrina Faller; il signor Cavagna, Marco Cupellari. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Iuri Ruspini. Regia, Fabio Calvi. Produzione, Francesca Giorzi.